amori, mettetevi comodi, perché sta per cominciare anche oggi, che è venerdì 17, il programma radiofonico, giorno delle locuste, detto il giorno delle locuste, scritto il giorno delle locuste, tradotto il giorno delle locuste, ma siccome è venerdì 17, prima di cominciare, meglio provare a scacciare tutti insieme la sfortuna. Quindi correte a prendere del sale, e poi afferrate un pizzico di sale, e poi gettate il pizzico di sale, ma rigorosamente dietro la spalla sinistra, che è ritenuta il lato del maligno. E soprattutto fatelo con la mano destra, che simboleggia invece Dio, per chi dovesse avere il dubbio. Non è importante che sia sale grosso o sale fino, non stiamo contendo un petto di pollo, ma stiamo scacciando la sfortuna. E se scacceremo la sfortuna tutti insieme tramite il sale, consumeremo un sacco di sale. E questo farà aumentare il prezzo del sale. Così imparerete anche la legge della domanda e dell'offerta, argomento in cui eccelle il professor Andrea Di Stefano, che potrebbe farvi anche l'esempio delle sciarpe, che in estate sono poco richieste, perché se metti la sciarpa luglio i crepi dal caldo, a meno che tu non sia al ristorante con il getto del climatizzatore addosso, mentre al contrario in inverno la sciarpa è molto richiesta, perché protegge bene il collo dal freddo, un po' come fa il dolce vita, ma meglio del dolce vita, se poi indossi insieme sia la sciarpa che il dolce vita, allora sei assolutamente protetto dal mal di gola. Insomma, la sciarpa è un vero salvavita, che protegge il collo dagli agenti atmosferici, ma non dalla ghigliottina, altrimenti il re di Francia sarebbe bastata la sciarpa per salvarsi dal patibolo. E adesso avremmo ancora la monarchia, e non libertà, egalità, fraternità. Adesso però andiamo a cominciare. Ti fa il sale, la sciarpa e la fortuna. Abbasso la spina, l'assordismo e la cervicale. Vai con la sigla.
Quanti concetti, che densità di concetti, tutti insieme, armonicamente, uno con l'altro. C'era un po' tutto.
C'era un po' tutto.
La superstizione, la rivoluzione, la sciarpa, il sale, la legge della domanda e dell'offerta. È forse un po' difficile trattenere tutti questi concetti, tutti insieme, a quest'ora del mattino, ma ce la possiamo fare, perché siamo uomini che ragionano, che applicano il pensiero, vero professore?
Ci proviamo.
Siamo figli dell'illuminismo, però in realtà, essendo venerdì 17, continuiamo a essere figli dell'illuminismo. Io però, tenga, guardi, io gli ho portato il barattolo del sale.
Sì, ma...
Faccia un paio di lanci, come se fosse alle Olimpiadi.
Non sono mai stato così sensibile.
Ma chi se ne frega?
Cioè,
un po' di superstizione non guasta.
No, ho capito, però, non lo so.
Lei conosce, come dire, sono andato a vedermi un po' dei rituali più efficaci.
Reali.
Perché così, insomma, sempre bene mettersi al riparo. Magari dopo ne vediamo qualcuno, non adesso, non subito, perché il professor Di Stefano, come sempre, ha preparato una scaletta importante, che questa mattina comincio con un putpurri di Cina. Ma prima della Cina mi permetta di dire una cosa, un elemento di cronaca che si raccorda alla nostra overture odierna. Chi è uomo di pensiero, chi è uomo cartesiano, figlio dell'illuminismo esattamente come lei, è certamente Elon Musk, che quindi non ha fatto occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. Cosa è successo? Gli è esploso il razzo. È proprio oggi. Stanno prendendo tutti i giornali con l'esplosione del razzo di Elon Musk. Sarà stata la sfiga o sarà stato sabotaggio come per le ferrovie? Se avremo degli elementi da fornirvi, ve li daremo certamente in trasmissione. Saranno stati forse i cinesi?
Non credo. Anzi, i cinesi mi sembra che abbiano un ottimo rapporto con Musk. Non fosse altro per gli investimenti sulla Tesla e poi... in settimana le voci su un possibile intervento di Musk per la questione del controllo di TikTok, della divisione statunitense di TikTok, che potrebbe, forse, poi c'è stata una smentita molto dura da Pechino, potrebbe finire a Musk per evitare il bando deciso dal Congresso degli Stati Uniti.
Senta, professore, le do una notizia.
Il professore è già in linea.
Ci hanno già passato il professor Santoro.
Sì, ma io prima ti ho chiesto caldamente aiuto sulla collocazione, ma tu mi hai detto, andiamo in onda.
Certo, se me lo chiede mentre stiamo andando in onda, cosa le devo dire?
Ma ti ha dato la scaletta, Belin.
Appunto, vabbè. Mi ha dato la scaletta con
scritto... Ma la scaletta te l'ho data mezz'ora
lì,
fa.
E se sta lì ci sarà stato un motivo, l'ha fatta lei la scaletta.
Ho cercato ribaltiamo la scaletta e... andiamo direttamente dal professor Santoro.
Anche perché oggi abbiamo cose importanti da trattare con il professor Alessandro Santoro.
Il professor Santoro ha comprato la macchina nuova. Chissà se ha comprato un modello base o una vettura dalle dotazioni interessanti.
Appunto.
Il professor Santoro ha comprato la macchina nuova. Chissà se ha comprato un modello base o una vettura dalle dotazioni interessanti.
E ci eravamo lasciati un po' con questo quesito la scorsa settimana.
Questo interrogativo, sì.
La compra o non la compra? La risposta è sì, l'ha comprata, ma la domanda in subordine è... l'ha comprata basica o con delle dotazioni... Cioè, per capirci, ha comprato una macchina di quelle che potrei comprare al massimo io o una di quelle vetture sontuose alla professor Di Stefano?
Sì, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno.
Io non posso comprare una macchina di quelle che comprerebbe il professor Di Stefano.
E noi siamo destinati a guardare come i bambini che guardano gli altri che mangiano il gelato.
Non compra nessuna macchina, come è noto, non possiede nessuna.
Certo.
No, lo sanno tutti.
Abbiamo preso una, tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare il figlio del professor Di Stefano che mi ha molto consigliato, davvero esperto, abbiamo preso una macchina full hybrid di una marca che credo sia, non so, capisco nulla di macchina, ma penso sia quella che il motore elettrico l'ha più o meno inventato, giusto Andrea?
Sì, dovrebbe, sì.
Cioè chi è Edison? Una macchina fatta...
Cosa c'entra il motore elettrico con Edison? Modello,
non si può fare pubblicità.
Ah no, ci mancherebbe, giustissimo.
No, non si può fare pubblicità, ma quando la ritira dal concessionario pubblichiamo le foto sui social.
Certo. Comunque rimane il fatto che io spero di arrivare a un giorno in cui non comprerò più nessuna macchina e andremo in giro solo in bicicletta, e questo rimane sempre il mio sogno.
Bene. Non siamo però qua per parlare, purtroppo mi viene da dire, di automobilismo, bensì, professor Di Stefano,
bensì del Golden Visa, stiamo parlando cioè della strategia di attrazione dei contribuenti ricchi in alcuni paesi, che abbiamo messo in campo anche noi, anzi l'abbiamo anche rafforzato, e in settimana la Spagna ha deciso di interrompere il programma che legava la concessione dei visti all'acquisto di beni immobili. Questo è una scelta importante perché mi sembra, poi mi chiedo conferma a professor Santoro, che sia il primo paese nell'Unione Europea a invertire la tendenza.
Sì, dunque, ci sono stati altri paesi che hanno superato questo programma, ma lo hanno fatto per ragioni diverse, quindi vale la pena soffermarsi un minimo sul caso spagnolo. Esattamente, i Golden Visa sono questo strumento inventato negli ultimi anni per attrarre sostanzialmente i ricchi e per aggirare soprattutto quello che è il nuovo strumento che le amministrazioni fiscali hanno a disposizione, che si chiama scambio automatico di informazioni. Come funziona? Se io vado, io che sono fiscalmente residente in Italia, vado a fare un investimento di qualsiasi tipo, o quasi, diciamo, perché alcuni investimenti in me non sono coperti da questo meccanismo, all'estero, immediatamente l'amministrazione del paese dove io faccio questo investimento avvisa la mia amministrazione fiscale che io ho portato dei capitali e ho fatto un investimento, con tutte le conseguenze fiscali e con tutte le conseguenze che derivano dal fatto che l'amministrazione sa che io ho evidentemente una disponibilità di capitale, quindi da qualche parte deve essere pure arrivato. Uno strumento efficace, ci sono diverse ricerche che lo dimostrano, nella riduzione dell'evasione, o quantomeno, perché non sempre dietro a queste esportazioni di capitale c'è l'evasione, della esportazione di ricchezza fuori dai confini nazionali. A questo punto però, come dice un vecchio adagio, fatta la legge è trovato l'inganno, cioè molti paesi hanno cominciato a offrire quella che si chiama residenza per investimento, residence by investment, cioè sostanzialmente dicono allora facciamo che se tu vuoi fare l'investimento da noi, se fai un investimento di una certa entità diventi residente nel nostro paese. A quel punto il paese originario non ha più diritto di chiedere lo scambio automatico di informazione, perché se per esempio l'applicassimo al mio caso, vado e divento residente di quel paese e a quel punto lo scambio automatico di informazione non può più essere richiesto. Ora, questo ahimè lo hanno fatto non solo i paradisi fiscali, le isolette nei posti remoti, ma lo hanno fatto molti paesi europei, lo ha fatto il Regno Unito, l'ha fatto l'Irlanda, l'ha fatto l'Italia come si diceva, e lo ha fatto la Spagna. La Spagna soprattutto attirando inglesi, sappiamo che gli inglesi amano straordinariamente il paese spagnolo, cioè il paese iberico, e amano la Costa del Sol, gli piaceva avere la casa al mare.
Che bel ritratto degli inglesi che ha fatto.
Vabbè, com'è?
Ha fatto un bel ritratto degli inglesi, che gli piace.
No, nel senso che
la spiaggia, la casa al mare.
Spagna, chiunque sia stato in Spagna li ha visti, insomma.
Sì, sono dappertutto,
Portogallo, sono ovunque, sì.
Sono ovunque, però. Ecco, cosa è successo però? Che si sono accorti gli spagnoli che, oltre a consentire questo agli inglesi di questo sistema gli consentiva di risparmiare sulle tasse, perché loro sull'investimento immobiliare minimo di 500.000 euro pagavano imposte molto più basse di quelle che invece avrebbero dovuto pagare se fossero stati locali. Inoltre drogavano il mercato immobiliare, perché queste case non erano usate come residenza da parte degli inglesi, ma erano usate come case che venivano date in affitto a prezzi esorbitanti. A questo punto Sanchez ha deciso di interrompere il programma. Credo che prima della Spagna in realtà un'interruzione con motivazione simile avesse fatto anche il Portogallo, mentre invece l'Italia continua ad avere il suo regime per attirare stranieri non residenti, che poi appunto diventano residenti, malgrado la Commissione europea abbia detto a molti di questi paesi di smetterla, perché è evidentemente un meccanismo che favorisce l'elusione fiscale e favorisce sostanzialmente gli ultraricchi.
Questo poi è un meccanismo distorsivo veramente significativamente importante, perché appunto non solo non si incassa di più dal punto di vista fiscale, ma si provoca una bolla immobiliare estremamente negativa, che poi non solo droga il mercato degli affitti, ma droga anche il mercato della compravendita.
Sì, ed è una delle cose diciamo che sono state sottolineate, e non è l'unica, la cosa diciamo un po' triste, se vogliamo, è che queste altre forme di investimento per aggirare il CRS, lo scambio automatico di informazioni, sono decise, come posso dire, dalla politica, sono decise dai governi con la giustificazione che si vogliano attirare appunto capitali, ma la realtà è che si vuole offrire semplicemente una scappatoia a questi individui facoltosi. La cosa è abbastanza disarmante, diciamo.
Noi saremmo disarmati di fronte all'assenza del professor Santoro, invece probabilmente la prossima settimana...
Sicuramente, mi sembra di capire.
Perché si allontana per viaggio di lavoro, possiamo dire dove va o è violazione della privacy?
Vado in Medio Oriente, diciamo, nella zona del Medio Oriente.
A questo punto va con la macchina nuova in Medio Oriente, per provarle, per fare un po' lo splendido. Quindi ci fa sapere anche com'è andata, quanto consuma, eccetera. Poi magari trattiamo, che ci può dire qualcosa anche da là, ma prima di salutarla però solamente lei oggi, mi sembra la persona più adatta, può fare gli auguri a Dino Meneghin, che compie 75 anni.
Beh, grandissimo Dinone, protagonista di fantastiche battaglie, io lo ricordo soprattutto a Pesaro e a i Pesaro. Tifosi dell'Olimpia ricorderanno tutti, perché non c'è bisogno di dire altro.
Non diciamo altro.
Dino, mille di questi giorni per lui.
Ricordiamoci di Pesaro, professor Santoro, grazie.
Grazie, grazie, buon fine settimana.
E pigi su quell'acceleratore.
Va bene, arrivederci.
Arrivederci, buona giornata.
Possiamo restare.
E adesso si può scatenare perché era lì che mordeva il freno.
No. Era il collegamento.
Le ha tolto l'apertura, Santoro.
No, ma il collegamento che avevo costruito era esattamente sul tema immobiliare. Impeccabile. Perché questa mattina cinese, diciamo, quindi nostra piena notte, era l'appuntamento per la pubblicazione dei dati consuntivi del quarto trimestre, diciamo, e di chiusura del 2024, previsione 2025 sugli andamenti complessivi dell'economia cinese, è uno dei dati più interessanti che ha voluto evidenziare lo stesso Istituto Centrale di Statistica, dedicando un pezzo della conferenza di presentazione, è proprio quello sul peso dell'immobiliare sull'economia cinese. La National Bureau of Statistics cinese ha evidenziato che prosegue il calo dell'incidenza del settore alla produzione del PIL. Nel 2024 è sceso di mezzo punto percentuale al 6,3%, e questo è significativo il dato perché, come è noto, l'amministrazione cinese, il governo e il Partito Comunista stanno cercando di pilotare la Cina fuori dalla bolla immobiliare, bolla che ha prodotto grandi disastri e rischia di produrne ancora per l'alto livello di indebitamento, e quindi il direttore dell'Istat cinese ha voluto evidenziare appunto come questa incidenza inferiore del settore immobiliare è andata invece a favore dei consumi legati, dei consumi delle famiglie, dei cittadini cinesi legati alle produzioni industriali tradizionali. Quindi, per esempio, ha detto Kang Yi, sono state prodotte più di 80.000 veicoli al giorno, 3,4 milioni di smartphone sono usciti ogni giorno dalle linee di produzione, questo per evidenziare appunto la forza dell'industria cinese. Cina che chiuderà il 2024 con un PIL in crescita del 5%, leggermente al di sotto delle previsioni originali del Politburo 5,4, ma comunque molto meglio delle previsioni e delle revisioni più pessimistiche che durante l'anno avevano caratterizzato l'attenzione nei confronti dell'economia cinese. Questo 5% si è raggiunto in particolare grazie al quarto trimestre del 2024, che ha visto una crescita anno su anno trimestrale del 5,4%, e tutti gli osservatori, gli analisti anche internazionali, hanno immediatamente commentato evidenziando che alla fine la strategia degli incentivi governativi per l'incremento della spesa delle famiglie sembra che abbia ottenuto dei buoni risultati. Lo ha evidenziato Morgan Stanley, che da questo punto di vista è uno dei soggetti che tiene lo staff più rilevante e storicamente più presente in Cina per l'analisi appunto dell'andamento dell'economia cinese. Il 60% della crescita del PIL nel quarto trimestre, dice Morgan Stanley, è riconducibile alle politiche di espansione dei consumi e degli investimenti nel settore industriale. La stessa evidenza la segnala BNP Paribas Securities, che è un'altra struttura con un grande staff a Pechino. Quello che forse è più interessante e che invece viene evidenziato da altre testate, in particolare il Wall Street Journal, è che nonostante la ripresa della natalità, la Cina continua il trend di riduzione della propria popolazione. Sono numeri oggettivamente piccoli per le enormi dimensioni della Cina, ma vengono immediatamente segnalati. Sostanzialmente la popolazione cinese ha avuto una contrazione di 1,4 milioni di cittadini nel 2024 ed è il terzo anno consecutivo di declino, nonostante appunto quest'anno ci sia stata una ripresa della natalità, che è uno degli obiettivi del governo, per soprattutto per gestire la delicatissima questione del sistema previdenziale cinese, che di fatto finora non esisteva. Bene anche appunto le vendite a dettaglio, a dicembre 3,7% di crescita contro una previsione del 3,3%, e benissimo la produzione industriale. In settimana abbiamo anche visto i dati incredibili da un certo punto di vista sulla bilancia commerciale. La Cina chiude il 2024 a 992 miliardi di dollari di saldo positivo della bilancia commerciale, cioè significa ha venduto più merci all'estero di quanto ne abbia importate, per un saldo positivo di quasi 1.000 miliardi di dollari. Ma il dato forse più interessante non è la crescita delle esportazioni, è in linea con le previsioni, più 6,7%, quanto la crescita molto bassa delle importazioni. Cioè tutti temevano, gli analisti, che l'incremento dei consumi delle famiglie potesse non incrociare la capacità di produzione cinese, e invece così non è stato. Il governo di Pechino ha pilotato abbastanza bene questo fenomeno, perché le importazioni in Cina sono cresciute solo dell'1,5%, di qui il fortissimo risultato della bilancia commerciale positiva.
Incredibile, me lo faccia dire, incredibile. Mi perdonerà se mentre lei dissertava di Cina io nel frattempo mi commuovevo guardando scene di Mulholland Drive, di Una storia vera, probabilmente i miei due film preferiti di David Lynch. Poi va bene tutta sta Cina, ma nel futuro la Cina non ci sarà più.
Come non ci sarà più?
Dobbiamo cominciare a metterci al passo con la scuola del ministro Valditara.
Ah, ok.
Che ha spiegato che vanno rifatte anche le cartine. Praticamente il mondo finisce a Gorizia dal punto di vista dell'inquadramento generale. Quindi tutto quello che c'è a est di Gorizia non esiste. Quindi tutta sta Cina va bene, ma alla fine è rumore di fondo. Concentriamoci invece sulla nostra bella Italia.
Sì, ci concentriamo sulla nostra bella Italia. La situazione.
Vuole concentrarsi in latino sulla nostra
bella
Italia?
No, non ne sono assolutamente in grado.
Allora magari facciamo un po' di Bibbia dopo.
Non ne sono assolutamente in grado. Quello che posso segnalarvi è che le evidenze purtroppo non positive sull'andamento dell'economia italiana, che abbiamo cercato di raccontare ogni settimana negli ultimi mesi, sono state riassunte ieri. Lo ha scelto il direttore del Foglio, Cerasa, che ha fatto un editoriale, un ampio pezzo: l'ottimismo pericoloso di Meloni, la produzione industriale che non va. Ne ha preso atto anche il Foglio: 22 mesi di contrazione della produzione industriale consecutivi, la crescita zero nella fase finale del 2024, il PNRR che arranca. Anche oggi c'è un ampio evidenza su Sole 24 Ore: 62 miliardi di spesa sui 122 ricevuti. Ma forse quello che preoccupa più di tutti è l'ennesima contrazione della produttività. L'Italia da questo punto di vista ha da sempre un drammatico problema di incapacità nella crescita della produttività, ma la situazione che era sempre stata piatta e addirittura peggiorata, perché abbiamo registrato una contrazione anche della produttività, e questa contrazione della produttività suscita particolare preoccupazione, perché evidentemente non riguarda tanto la propensione o la capacità di lavoro del dei lavoratori stessi, quanto la capacità di innovazione, sviluppo stare al passo con gli investimenti delle imprese. E sicuramente il famigerato sconto IRES, che adesso si vuole trasformare in definitivo, è un pannicello caldo rispetto alle dimensioni del problema.
Il banchiere che ruppe con Bugo sul palco di Sanremo.
È il quiz, eh?
Per lei però. No, adesso facciamo quello per gli ascoltatori. No, perché lo ha citato prima. Il banchiere che ruppe con Morgan. No, ho sbagliato. Era Morgan Stanley, va bene. Ho sbagliato, stamattina non ce la posso fare. Cioè, allora facciamo il quiz per gli ascoltatori del giorno delle locuste, perché siamo quasi in chiusura di prima parte. Oggi facile. È un quiz dedicato agli appassionati del food, un po' come lei. Anche perché poi così diamo continuità editoriale alle cose del mondo. Ieri sera c'era la puntata di Masterchef, oggi noi riprendiamo su quel versante per chi segue Masterchef e segue anche noi. Vogliamo sapere, cari ascoltatori, la risposta la daremo in apertura di seconda parte, qual è il chili più alto del mondo? Facile. Oggi.
Facile. Ok.
Quindi in apertura di seconda parte comunicheremo chi sono i vincitori e soprattutto mi sembra che voglia parlare di Nordio e di separazione delle cartiere.
No, delle carriere sì, ma di Nordio assolutamente no. Però se siamo già in chiusura passiamo poi a questo tema. Vogliamo evidenziare come la crisi energetica sta già producendo effetti ulteriormente negativi sul lato della produzione. In particolare si stanno già interrompendo alcuni impianti di produzione della carta, che sono tradizionalmente impianti energivori.
Ci sono i colleghi del GR che stanno dicendo: Madonna, pazzesco, io non la sapevo sta roba, mettiamola subito dentro così gliela bruciamo, vediamo se lo fanno. Se lo facessero sarebbero dei fighi, ma niente, vado a mandare la pubblicità, torniamo tra poco. Ecco, ai tempi dell'uscita di Cuore Selvaggio e di Heart Shaped World, che era poi l'album da cui era tratta questa canzone, pensavo che se mi avessero dato la voce di Chris Isaak avrei conquistato il mondo e i cuori delle donne, e invece purtroppo non ho incontrato nessun foniatra che mi abbia regalato la voce di Chris Isaak, e quindi le cose sono andate comunque bene, dai, in un altro modo. Era quasi inevitabile riaprire con un omaggio al cinema di David Lynch. Ero indeciso tra questa e i Nine Inch Nails di Lost Highway, magari li utilizzo domani al Demone del Tardi. Rientriamo invece in seconda parte, innanzitutto con i vincitori del facile quiz che abbiamo lanciato nella prima parte, quello che chiedevamo a voi ascoltatori particolarmente abili nella soluzione delle domande che, vabbè, mi stavo intrecciando in una treccia impossibile. Insomma, il quiz di oggi era rivolto agli amanti della buona cucina ed era ciò che volevamo sapere era il chili più alto del mondo. E il chili più alto del mondo è?
Il Cilimangiaro,
molto
allora
bravo.
Diciamo che hanno risposto per primi Massimo e Roberto dall'Italia, ma c'è arrivato anche, è arrivata una risposta anche da Zurigo, Marco.
E beh, d'altra parte, come dire, gli amici della Confederazione Elvetica sono particolarmente abili nella soluzione di quiz, così abili che lanciamo una sfida a tutti i cantoni della Svizzera. Risolvete anche il secondo quiz odierno del Giorno delle Locuste, anche questo facile, 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 il racconto gotico che parla di Cosa Nostra. La soluzione in chiusura di puntata, ripeto, vogliamo sapere il titolo del racconto gotico che parla di Cosa Nostra. Intanto vi comunicavamo che volevamo essere sintonici con la riforma della scuola del ministro Valditara, e quindi, caro professore, tornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra?
Non lo so.
Pascoli, cioè proprio...
ho capito, ma non è che Pascoli è così, cioè...
Sempre caro mi fu
quel Sermo Colle.
E quella siepe che da tanta...
Che da tanta luce, no.
Par?
Che da tanta parte...
Dell'ultimo?
Dell'ultimo...
Ori?
Non ricordo.
Oriz?
Dell'ultimo orizzonte.
Il guardo es... E poi qua c'è il doppio gerundio. Il verso del doppio gerundio non può non saperlo. Ma se...
Ma stavo concentrato su altro, è difficile fare. Cioè,
ma è l'infinito,
sta...
ma è l'infinito di leopardi.
Ma cosa vuol dire? Io che sono amante di leopardi, non è che lo so a memoria.
No, ho capito, ma come dire, se è la capitale dell'Italia, Roma, anche se stava pensando alla Cina
c'entra?
In quel momento.
Ma no, non è
ma
la
sedendo...
cosa. Anche perché non declinarlo
finta...
alla pippa.
Non cioè, faccia finta di non sentire, ma sedendo è mi...
No, perché così mi fa schifo.
Mirando.
Vabbè, ma...
Interminati?
Ti ho detto che non mi piace così.
Non le piace così?
No, perché la...
Vuole
Leopardi...
Vuole sottofondo musicale?
No, Leopardi.
Vuole il ruggito di Leopardi?
No, non voglio il ruggito. Allora Leopardi è talmente sublime che va... letto in un certo modo.
Allora diamo appuntamento
sopra.
A tutti gli ascoltatori al Piccolo Teatro di Milano, dove il professor Di Stefano reciterà per voi Leopardi.
Questo potrebbe essere interessante. Anche
ricordiamo comunque a tutti che l'infinito di Leopardi naturalmente è leopardare. Ma dicevamo, professor Di Stefano,
dicevamo che parlavamo della questione energetica, perché il governo sembra non vedere, anzi continua ad andare avanti con provvedimenti che in realtà possono peggiorare solo la situazione, continua a non vedere le conseguenze della spinta speculativa che si è manifestata sul gas e quindi indirettamente anche sull'energia elettrica. I primi effetti si vedono già, perché proprio in questa settimana Assocartiere, che è l'associazione di categoria, sta evidenziando come molti impianti hanno scelto per ridurre i danni di chiudere, di sospendere le attività per appunto evitare dinamiche anche peggiori. Stiamo parlando del fatto che c'è un incremento medio tra il 15 e il 20% della bolletta energetica, e questo nonostante i dati pubblicati ieri da Terna evidenziano una situazione molto interessante per il panorama dell'installazione di rinnovabile della produzione di energia. L'Italia ha risposto bene alla crisi che si era prodotta dopo lo scoppio della guerra, prima speculazione, diciamo ripresa post-Covid e poi guerra in Ucraina, perché nel 2024 sono stati installati 7,4 megawatt in Italia, 7.480 megawatt, segnando un progresso del 29% sull'anno precedente, quando il livello si era attestato a 5,8 gigawatt, ben al di sopra dei 3 conseguiti nel 2022 e del risultato del 2021 drammaticamente basso, un solo gigawatt. Complessivamente quindi rispetto ai consumi la copertura delle rinnovabili ha toccato il 41,2%, e quello che è interessante è la composizione. Terna ha pubblicato anche i dati, la composizione regionale e l'incremento a livello regionale delle installazioni, ma soprattutto quello che è più rilevante è che di questa capacità, che è appunto arrivata a 76,6 gigawatt, 37,1 sono solare e 13 eolico, quindi il solare che ha da crescere maggiormente, perché anche la soluzione, la fonte più economica, più competitiva dal punto di vista della produzione. Purtroppo, come sappiamo, il fatto che ci sia una forte crescita nell'installazione non modifica poi la bolletta energetica in modo strutturale, perché il meccanismo su l'autoproduzione è ancora limitato, in alcuni casi addirittura impedito. Infine, l'ultimo dato, forse più importante, vista la tendenza a raccontare cose che non sono vere, sostanzialmente, che nel 2024 la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per l'83,7% con la produzione nazionale. Il 16,3% deriva da uno scambio con l'estero, ma questo è un elemento interessante, c'è stato un aumento dell'export del 47,9% nel 2023, 47,9% rispetto a un più 2,4% dell'import, quindi non è vero che non abbiamo autosufficienza energetica, anzi le imprese ne esportano tantissima, molta parte di quell'esportazione è legata proprio alle rinnovabili.
Ricordiamo che anche l'aspirina nella Coca-Cola genera energia, ma è un altro tipo di energia non catturabile per produrre per esempio la luce in casa. Ma perché parliamo di Coca-Cola? Perché mi accorgevo proprio adesso che il precipizio cortigiano, quasi fantozziano, del capitalismo statunitense sta raggiungendo dei livelli oltre la soglia di imbarazzo. La Coca-Cola celebrerà l'insediamento di Trump con una bottiglia speciale di Diet Coke. Ah, incredibile!
Questo è veramente, cioè, è quasi superiore al Facebook che cancella il fact checking e annessi.
Ne parleremo domani mattina, febbre permettendo stavolta, visto che la settimana scorsa ho bucato al Demone del Tardi. Grazie Coca-Cola per averci regalato dei contenuti, ma intanto dagli Stati Uniti alla Germania, perché una volta Germania in recessione era fantascienza, era l'inaudito che irrompe nella realtà, adesso invece è un classico standard di riferimento.
Esatto, per il secondo anno consecutivo la Germania appunto chiude l'anno in recessione, i numeri sono sempre piccoli, ovviamente stiamo parlando di una flessione del PIL dello 0,2%, ma questo non toglie che il dato sia drammaticamente significativo. Nel 2023 la riduzione del PIL, che era stata attribuita sempre alle vicende energetiche, era stata dello 0,3%, nel 2024 meno 0,2%, e secondo alcuni analisti, in particolare il più drammatico Jens Oliver Niklask della banca tedesca LBBW, nel 2025 la recessione potrebbe confermarsi per un terzo anno consecutivo. L'origine di questo è sempre legata alle questioni energetiche. Diciamo che la Germania è quella che tifa maggiormente per una soluzione rispetto alla crisi energetica e quindi al ristabilimento almeno parziale di un flusso di energia dalla Russia, che era il principale fornitore a basso costo, e quindi molta parte della forza tedesca, quasi tutta la forza tedesca, era legato a questo. E poi c'è il tema ovviamente dell'automotive. La settimana prossima da questi microfoni saremo in grado di darvi i numeri incredibili del profitti registrati dal 2019 al 2023 delle imprese automobilistiche. Sono numeri veramente veramente incredibili, profitti distribuiti e dividendi da parte delle imprese dell'automotive europeo.
Ma se abbiamo dei numeri incredibili, ma veramente incredibili, ma perché non li diamo adesso? Metti che
no, perché devo finire di elaborarli.
Ho capito,
queste
ma
queste cose vanno dette, queste cose vanno preparate bene.
Un po' come abbiamo l'infinito di Leopardi, cioè,
abbiamo
lo
i dati
bene.
Disaggregati, bisogna riguardarli, controllarli, separare la parte di profitti prodotta in Europa da quella prodotta fuori.
Fuori.
Lo sto facendo insieme a Roberto Romano e non è un giochino tanto semplice, bisogna lavorarci ancora.
Ho capito, ma magari Roberto Romano poi dice, ma io sa che c'è, me li pubblico io e
no,
la frega.
No, assolutamente.
No, è uno specchiato.
Assolutamente.
Ci fidiamo.
Lavoriamo assieme e non ci sono dubbi sul fatto che arriveremo
settimana prossima
a meta,
numeri incredibili e l'infinito di Leopardi preparato in settimana dal professore insieme alla famiglia. Comunque secondo me la Germania non è più la stessa dal 2006. Secondo me si sono disuniti completamente quando le abbiamo battute in semifinale ai mondiali. Quel gol di Del Piero ha cambiato volto e storia della Germania.
Guarda, io rimango dell'idea che la Germania non è più la stessa dal Dieselgate. Anche questo lo spiegheremo in modo dettagliato.
Sarà Del Piero, sarà il Dieselgate. Comunque questa è un po' la questione. Cosa c'è dopo la Germania?
Dopo la Germania c'è...
c'è la Francia se vai a verso sinistra, la Polonia se vai a destra.
Noi avevamo inserito Nvidia contro Biden per la legge che vieta l'esportazione dei chip, perché in realtà i forti investimenti che sono stati fatti anche grazie al chip bill voluto proprio da Biden hanno aumentato la capacità produttiva di chip anche negli Stati Uniti. Sono molte le imprese anche europee che hanno guardato appunto a questo provvedimento e in questo caso specifico ovviamente Nvidia, che è l'azienda che sta ottenendo risultati maggiori anche in termini borsistici per l'effetto traino delle vendite di chip per il comparto dell'intelligenza artificiale. Ricordiamo che è uno dei casi più emblematici di trasformazione tecnologica. Nvidia è nata per fare chip grafici per i videogiochi, è stato da sempre il settore principale delle proprie attività, quei chip con una grande capacità di elaborazione e velocità di calcolo sono diventati un asset principale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e ora la stessa Nvidia ha criticato pesantemente Biden, ma indirettamente è ovvio stava parlando anche all'amministrazione Trump relativamente all'esportazione appunto di questi chip, perché la legge che sull'export dei chip mina le certezze dei produttori dei semiconduttori, hanno detto l'amministratore delegato di Nvidia, e quindi c'è un'azione di lobbying perché questo provvedimento venga riconsiderato e perché soprattutto venga presa in considerazione il valore economico dell'impatto di questo eventuale bando totale nella vendita dei chip in Cina.
La gente, soprattutto oggi, può pensare che Elon Musk, oltre a Twitter, voglia comprarsi anche TikTok, perché altrimenti tutti quanti fanno girare le immagini del razzo che esplode, a lui non gli piace, e invece viene smentito che lui voglia comprare TikTok.
Sì, lo dicevamo all'inizio, Pechino ha smentito che ci sia questa possibilità. In realtà quello che è accaduto è che nel frattempo, forse questo è un episodio, non so se ne parlerai tu domani, che in meno di 48 ore 500.000 americani si sono iscritti a un'altra app cinese che si chiama Libretto Rosso, a dimostrazione che a volte i provvedimenti di bando hanno degli effetti perversi devastanti. Questo è accaduto appunto sempre perché pende la decisione relativa alla decisione del Congresso che vorrebbe vietare l'attività di TikTok se non passa di proprietà, se non diventa di proprietà di un soggetto statunitense, e di qui l'ipotesi di Musk. Io credo che la smentita di Pechino non valga molto, che invece l'ipotesi di Musk rimanga in campo perché ovviamente nella dinamica in cui il tecnocrate è anche il soggetto di relazioni globali diplomatiche avrebbe un grandissimo peso.
Abbiamo solamente 3 minuti prima della fine della trasmissione, ma tutto il tempo del mondo per poter annunciare i nuovi utili record per le banche.
Utili record oltre le attese, in particolare JP Morgan, Goldman, Citi, BlackRock. Pensate, la sola JP Morgan ha chiuso il quarto trimestre con 14 miliardi di profitti, più 50%, ovviamente riprende anche i famosi piani di distorsione dei prezzi delle azioni, di buyback, cioè di riacquisto delle azioni proprie. Citigroup ha annunciato un piano da 20 miliardi di dollari, appunto, di riacquisto delle azioni proprie. Complessivamente tutto il comparto sta registrando livelli di profittabilità elevatissima, e sono gli stessi che hanno abbandonato l'alleanza internazionale per la decarbonizzazione, per fare contento Trump e il suo insediamento del lunedì della prossima settimana.
Ultima notizia della puntata di oggi?
Ultima notizia, direi, Bayer che rischia miliardi di risarcimenti per il PCB, lo stesso che imperversa, come noto, a Brescia, dove è appena iniziata l'opera di bonifica. Bayer sta facendo i conti con cause plurimiliardarie, perché il gruppo tedesco che ha acquisito Monsanto per 63 miliardi era uno dei principali produttori di PCB, anche se poi ha lasciato questa produzione già mezzo secolo fa, ma negli Stati Uniti le conseguenze continuano. C'è il quiz, ti ricordi?
Sì, no, certamente. No, ma aveva tutto il tempo di completare.
Mi è venuta l'angoscia.
L'è venuta l'angoscia?
Sì, sì.
Veramente?
Sì, vedevo il countdown, quindi ho detto bisogna anche passare al quiz.
No, che intanto, come dire, l'accompagnavo in modo morbido con la sigla di chiusura. E allora andiamo a vedere se c'è stata una soluzione al secondo quiz del giorno delle locuste di oggi. Vi avevamo chiesto il titolo del racconto gotico che parla di Cosa Nostra.
Qua c'è una bella discussione, perché
c'è del dibattito?
Sì.
Tipo?
Cristina, che è stata la prima, ha scritto il gotta di Cosa Nostra.
No, mi spiace,
sicuramente la risposta.
Purtroppo no.
In nome della cosa, Daniela.
No, neanche, anche perché non siamo proprio esattamente nel campo né del racconto né propriamente del gotico.
Le deviazioni fuori controllo, il cartello di Otranto.
Cioè, vuol dire che non c'è la risposta?
No, secondo me non c'è la risposta.
Allora, chi è il campione del racconto gotico? Edgar?
Allan Poe.
E il racconto più celebre di Edgar Allan Poe è?
Non lo ricordo. Sì.
Il pendolo.
Il pendolo?
No, il pendolo e il. Prima c'è il insieme al pendolo.
Non me lo ricordo.
Il pozzo.
Il pozzo.
E quindi il titolo del racconto gotico che parla di Cosa Nostra sarà?
Il pozzo.
No, il pozzo è quello di Edgar Allan Poe. Il pizzo e il pendolo.
Il pizzo e il pendolo, nessuno.
Non c'è, c'è il vincitore. È venerdì 17, la sfiga, Non abbiamo potuto distribuire, come facciamo sempre, la fortuna ai vincitori del quiz del giorno delle locuste. Ci sentiamo la prossima settimana.
La prossima settimana.
Noi ci sentiamo domani, 9:30, Demone del Tardi. Ciao.